È importante da diversi punti di vista, è importante sul piano metodologico e oltre che per l'oggetto indagato. Questo libro si occupa delle vicende, dei percorsi di andata e ritorno di forme musicali che con gli schiavi sono arrivate negli Stati Uniti d'America, nel continente americano, dall'Africa, e che poi, e di questo si occupa la seconda parte del volume, in Africa sono tornate. In realtà nella storia degli studi sul jazz questo aspetto delle cose è stato affrontato poco, soltanto in termini generali, con riferimenti fino ad una certa epoca piuttosto approssimativi. Qua invece si esaminano in dettaglio i modi di diffusione, di trasformazione, di repertori, strumenti, di forme musicali e si cercano di ricostruire le aree di provenienza di singole forme, di aspetti della cultura musicale in termini del tutto nuovi, appunto, sia sul piano metodologico che sul piano del risultato, delle nuove conoscenze che sulle vicende del blues questo comporta. Io non mi dilungo oltre e do la parola al curatore Giorgio Adamo dell'edizione italiana. Vi annuncio anche che, se abbiamo un po' di tempo, alla fine di questa presentazione ci sarà una ripresa del laboratorio che abbiamo fatto sulla tarantella calabrese la volta scorsa, perché ci sono due suonatori di organetto e tamburello di area grecanica che suonano nelle feste tradizionali a Polsi, cioè ci sono venuti a trovare, ci hanno gli strumenti, ne approfittiamo anche di questo.
Bene. No, così è accesa, ecco. Beh, io ringrazio innanzitutto l'amico e collega Nico Staiti che ha un po' organizzato questa presenza qui a Bologna di Gerard Kubik con il gruppo, la Donald Cachamba Scuola Heritage Jazz Band, che ha suonato ieri sera e che suonerà questa sera, e di cui lui fa parte. E devo dire, questo è un po' un evento, perché Kubik era già stato in Italia altre volte, però questa è la prima volta che viene con il gruppo. In realtà io vorrei, oltre a dire qualche cosa su questo libro, dirvi anche qualcosa su Kubik e su di loro, cioè per inquadrare un po' il rapporto che ha anche questo libro con il concerto che forse qualcuno di voi ha sentito ieri o sentirà stasera. La vicenda, per dirla un po' brevemente, Kubik è un personaggio che suonava il clarinetto in una jazz band a Vienna negli anni 50, anche abbastanza affermata. I think you won a prize or something, yes, like this. Vinsero un premio come gruppo jazz a Vienna negli anni 50, quindi diciamo a un livello abbastanza elevato. E nel 59 partì in autostop per l'Africa per andare alla scoperta della musica africana. E da lì è iniziata, direi, un'avventura che è appunto al tempo stesso un'avventura musicale, musicologica, umana, penso in tanti aspetti, che lo ha portato a diventare oggi il punto di riferimento per tutti coloro che si occupano di Africa, di musica africana, cioè è diventato ormai un'autorità internazionale nel campo per tutto quello che riguarda l'Africa subsahariana. Lui ha svolto ricerche ormai da quasi 50 anni in almeno 18 paesi africani diversi, quindi è la persona che ha più un enorme panorama proprio di quelli che sono stili e culture musicali di varia estrazione in diverse parti dell'Africa subsahariana. Perché dico questo? Perché questo volume, a mio avviso, rappresenta proprio un ribaltamento di prospettiva. Per la prima volta in qualche modo non abbiamo musicisti, musicologi che dall'interno di una prospettiva che è a metà strada fra l'esperienza del jazz e della musica cosiddetta colta euro-occidentale si pongono dei problemi e vanno a cercare in Africa le radici di quello che non riescono a spiegare nei termini della teoria occidentale, quindi i problemi delle blue notes, problemi di aspetti che suonano più o meno strani, esotici, estranei a certe forme, allora quindi si suppone che in qualche modo debbano venire dall'Africa, un'Africa spesso confusa, spesso molto nebulosa e generica. Qui abbiamo un po' il discorso opposto, Kubik è ritornato a occuparsi di jazz e blues, lui veniva appunto dall'esperienza e dell'interesse per il jazz e blues, ma è ritornato dagli anni 90 in poi a occuparsi in modo sistematico di jazz e di blues, avendo ormai acquisito come conoscenze, come direi proprio come percezione anche uditiva, essendo ormai talmente dentro a varie musiche africane, da ascoltare per così dire in modo nuovo il blues e il jazz, cioè alla luce proprio veramente di una prospettiva africana, cioè di un punto di vista africano. Non a caso, tra l'altro, molta di questa ricerca più recente negli Stati Uniti d'America, lui l'ha condotta insieme a Moya Aliyah Malamusi, che è qui presente e che stasera suonerà il basso a una corda e che da anni vive a Vienna si è dottorato a Vienna in antropologia culturale, è uno studioso anche delle tradizioni orali, della letteratura orale in Africa, e ha accompagnato Kubik in alcune ricerche nel delta del Mississippi, in diverse aree dove sono andati a trovare a casa musicisti, bluesmen come Robert Belfour a Memphis, eccetera. Lui mi raccontava, e in parte questo emerge anche dal libro, ma lui mi raccontava come appunto andando a trovare a casa Robert Belfour, Moya si trovava a discutere magari dell'accordatura della chitarra, perché c'erano delle questioni che si ritrovano in alcuni stili chitarristici che ci sono diffusi nell'Africa centrale. E c'è un video di questa esperienza e spesso discutendo lui mi diceva come a volte facendo la ricerca loro due e il terzo membro diciamo di questo gruppo di ricerca nel sud degli Stati Uniti è David Evans, loro amico e collega che secondo Kubik è forse il più importante studioso di blues oggi negli Stati Uniti d'America, e era interessante perché lui mi diceva come quando loro si trovavano di fronte a delle questioni, a dei problemi, a degli ascolti da disco o appunto a contatto con dei musicisti, era come se mettessero insieme le tre prospettive diverse, cioè la prospettiva di David Evans come studioso americano del blues, la prospettiva di Moya, musicista e studioso africano, e la prospettiva sua di Gerard, che è europeo, che però ormai è diventato quasi africano nel modo di percepire certe forme, certe strutture. Ed era interessante proprio questo gioco anche di appunto di riconsiderare alcuni fenomeni alla luce di un'altra prospettiva, di una prospettiva africana. Io credo che questo emerga un po' lungo tutto il libro, questo fatto proprio di considerare fenomeni, una serie di fenomeni, e lui adesso sta estendendo questo metodo al jazz, è appena uscito sul journal del Center for Black Music Research di Chicago un saggio importante suo sulle matrici africane dell'armonia jazz dal bebop in poi, cioè del jazz moderno, cioè dove lui dimostra come anche in tutta una serie di elaborazione, Thelonious Monk e altri esponenti diciamo del jazz moderno cosiddetto, come anche lì sono rintracciabili tutta una serie di matrici africane. Quindi è veramente interessante perché fino adesso nessuno aveva studiato queste cose avendo questo bagaglio di conoscenze. Lui a un certo punto dice, racconta come praticamente adesso, in questo periodo, quando lui ascoltava una musica da un disco o dal vivo di blues, si accendeva una lampadina nella cartina geografica dell'Africa, cioè lui la something, no, was blowing up in the map of Africa, cioè è come se a lui gli si accendesse, no, una lampadina che qualcosa gli ricordava un qualcosa che aveva sentito in Africa da qualche parte. Questo proprio simbolicamente. Questo per dire cosa significa parlare di un cambiamento di prospettiva, che noi sappiamo nel nostro campo, in cui c'è il problema delle conoscenze interculturali, diciamo, dell'essere sempre così un po' su, muoversi un po' con un'altalena dentro e fuori le culture, quanto sia importante questo giocare su punti di vista diversi. Ecco, questo credo che per dare per affrontare un po' il discorso in senso complessivo. Per quanto riguarda il gruppo, poi semmai ne parleremo meglio, perché poi forse faranno anche degli esempi per quello che riguarda invece la parte del ritorno in Africa. Loro sono, si chiamano Donald Kachamba Skwela Heritage Jazz Band. Questo nome è, appunto, si rifà a Donald Kachamba e ai fratelli Daniel e Donald Kachamba, che erano due musicisti del Malawi, che Kubik incontrò nel 1967, e da allora, devo dire, anche lì è nata una collaborazione, un'amicizia che è durata tantissimo tempo e va avanti ancora oggi. Moya Aliyah, in un film che è molto bello, che abbiamo proiettato tempo fa anche a Roma, mi pare forse anche a Firenze, un film sui Kachamba Brothers, girato nel 67, si vede Moya Aliyah a 8 anni, 8 years old, I think, a 8 anni, che suonava il sonaglio con, appunto, Donald e Daniel, per dire che c'è proprio anche qui una continuità, questa eredità di questa musica degli anni 60, che era fondamentalmente, apparteneva a questo fenomeno della musica Kwela, che è stato un fenomeno estremamente interessante di una nuova musica sviluppata in Sudafrica da parte dei ragazzini delle township, delle periferie urbane, che non potendo acquistare strumenti come sassofoni, strumenti industriali, diciamo di produzione industriale, si adattavano con strumenti giocattoli, con strumenti fatti in casa, il basso a una corda che vedrete stasera o avete visto ieri, il flauto di metallo, il penny whistle, praticamente sotto l'influsso delle musiche che arrivavano dall'America, tipo Count Basie, Lester Young, Glenn Miller, le musiche che arrivavano con i film, con i dischi negli anni 50, hanno dato vita a questa nuova musica, che è una musica africana influenzata appunto da questo ritorno della musica che era nata dal blues, quindi jazz, o anche fino al rock and roll, poi a tutta, diciamo, la musica che arrivava dall'America e che aveva dietro però una musica come il blues a sua volta, che veniva, per questo c'è questo meccanismo quasi di ritorno in Africa di tratti stilistici musicali e tratti culturali. Questo era anche per chiarire un po' il rapporto che c'è nei fatti poi tra un libro come questo e il concerto che è stato inserito qui appunto nella rassegna Suoni dal Mondo. Detto questo, io non voglio dilungarmi troppo, anche perché abbiamo qui l'autore e direi sia giusto dare spazio a lui. Forse però prima di passare a alcuni suoi commenti possiamo magari forse sentire qualche esempio. Nel libro spesso si affrontano tante questioni, adesso non c'è tempo di affrontare tante, però ci sono alcuni nodi centrali che sono appunto dei confronti che vengono fatti anche proprio uno a uno, direi, nel disco, grazie al CD. C'è da dire che la presenza del CD in questa edizione italiana è molto importante, il CD non c'era e non c'è nell'edizione americana, che è uscita 8 anni fa circa in America per la University of Mississippi, e che non hanno voluto pubblicare per motivi di mercato editoriale, una valutazione della University of Mississippi Press, che non ha voluto pubblicare il CD che lui aveva preparato ovviamente come l'elemento fondamentale per capire tutto il discorso che viene svolto. E devo dire che in Italia, grazie anche appunto allo sforzo editoriale della Fogli Volanti Edizioni, la casa editrice che inaugura proprio la propria collana musicologica con questo volume, abbiamo inserito nell'edizione italiana, che consente proprio di fare questi confronti e dimostrare quello che viene sostenuto. E volevo direi fare proprio un paio di esempi di confronti di questo tipo, riferendomi a una delle questioni che lui prende in esame, che ci dà un po' l'idea della differenza che c'è tra il parlare in maniera più o meno generica e confusa, in modo mitico, di un'Africa fantomatica, e l'andare invece a cercare puntualmente, con grande rigore, quelli che sono effettivamente dei tratti che storicamente possono essere arrivati, nel senso, avendo la testimonianza che da lì c'erano comunque provenienza di schiavi da quelle aree, che c'erano tutta una serie quindi di condizioni perché effettivamente si stabilisse il legame, andare poi a vedere strutturalmente nelle musiche come si può instaurare un parallelo o più paralleli. E ecco, lui mette a fuoco in modo particolare l'area che viene definita fascia sudanica centro-occidentale. La fascia sudanica è un po' tutta la fascia dell'Africa immediatamente sotto al Sahara, al deserto del Sahara, che attraversa un po' tutta l'Africa, quindi non dobbiamo confondere il Sudan inteso da questo punto di vista geografico con il Sudan Stato, cioè in termini politici, che si trova più a oriente. Diciamo, la fascia sudanica va dal Sudan Stato fino al Senegal, al Gambia, cioè all'estremo occidentale, cioè voi dall'altra parte, cioè fino alla parte occidentale dell'Africa. La parte centro-occidentale, cioè intorno al Mali, il nord della Nigeria, una parte del Camerun, è quello che viene individuata da Kubik come proprio il nucleo dove maggiori tratti si ritrovano. Ma quello che è interessante è che anche all'interno di un'area così definita emerge molto chiaramente la distinzione fra due blocchi stilistici diversi e contrapposti, che entrambi si ritrovano nel blues, perché anche il blues non è che sia un unico stile completamente uniforme, anche nel blues ci sono dei filoni differenti. Quindi la cosa interessante è che in particolare lui lavora su due complessi stilistici, che sono un complesso stilistico più influenzato dalla musica arabo-islamica, di derivazione arabo-islamica, che ha delle caratteristiche musicali, e un complesso stilistico cosiddetto nigritico antico, che invece appartiene agli antichi coltivatori di miglio, che ha delle del Niger, sì, i coltivatori dell'area del Niger, coltivatori di miglio is the Italian name for the millet. What is the millet. Ecco, allora è interessante perché qui ci sono due tra i confronti più straordinari, direi, nel volume. Quindi io farei un breve accenno, magari sentendo solo magari 30 secondi di ciascuno, ma dà un po' l'idea del tipo di lavoro musicale che è stato affrontato. Per esempio, lui confronta un musicista africano che si accompagna con un liuto ad arco, il Meigo Gay and Big Joe Williams, il confronto, che è appunto, lui è un commerciante, un venditore, quasi un venditore ambulante, Hausa, della popolazione Hausa, che canta e si accompagna con un liuto d'arco. Gli elementi strutturali più evidenti sono la presenza di melismi, di un andamento melismatico della voce, La presenza di un, come di un bordone, cioè di una tonica di riferimento a cui si ritorna continuamente. Ascoltiamo un frammento e poi ascoltiamo un corrispettivo, diciamo così, che è analogo a questo tipo di caratteristiche registrato negli Stati Uniti d'America. Allora, dovrebbe essere, se non sbaglio, il brano 14. C'è questa intonazione molto ondulata, diciamo così, molto ondeggiante, melismatica, con un ritorno continuo come una tonica di riferimento. Adesso ascoltiamo Big Joe Williams, il brano Stack o Dollars, questo registrato a Chicago nell'85. Abbiamo chitarra, violino a una corda e washboard. Questa è una registrazione appunto effettuata a Chicago, il brano. Sentite come in questo blues, per esempio, non c'è nessuna modulazione, non c'è il passaggio do, fa, sol, cioè c'è questo continuo come ritornare sempre a un'unica tonica. Questa è una delle questioni poi che vengono più affrontate nel libro. Ma adesso sentiamo, proprio per contrasto direi, invece quello che è l'altro blocco, l'altro complesso stilistico e che trova pure un suo corrispettivo nel blues. E il brano che vi faccio ascoltare adesso è, secondo me, forse l'esempio più straordinario di tutto il libro per certi versi, perché è un canto della macinatura eseguito da una giovane donna appartenente al gruppo etnico Tikar nel Camerun centrale, e una registrazione del 64. Lui poi ci racconterà forse come è avvenuta questa registrazione, perché è abbastanza interessante. Una registrazione, direi, abbastanza casuale, che lui effettuò nel 64 e che ha ritirato fuori adesso, diciamo, nell'ambito, quando ha affrontato questo lavoro, perché questo brano è un concentrato di tratti che si ritrovano nel blues. C'è l'accento offbeat molto evidente nel colpo della pietra da macina, c'è la struttura quasi call and response tra il canto della donna e il momento soltanto del rumore, del ritmo della pietra da macina, che sembra proprio come la struttura voce e chitarra che risponde alla voce. C'è un'analisi molto dettagliata, c'è la trascrizione musicale nel libro, c'è la scala pentatonica, l'andamento discendente. Ascoltiamo questo brano, poi semmai lo commenta lui, e in parallelo un breve estratto di una cantante blues, Mississippi Matilda, che ha un'impostazione vocale e melodica assolutamente simile, molto diversa da quella che abbiamo sentito prima. Quella prima era tutta molto melismatica, come intonazione, come attacco delle note. Questo è completamente diversa, sia nell'esempio africano, sia nell'esempio del blues. Adesso ascoltiamo un breve esempio di Mississippi Matilda. Di lasciare la parola a Gerhard Kubik, che può sia commentare questi esempi che io ho proposto fra i tanti argomenti che sono affrontati qui nel volume, sia magari dire poi qualcosa di più sul discorso del ritorno in Africa e quindi della musica kwela e di questa tradizione, diciamo, che dagli anni 50-60 ancora in parte è portata avanti da gruppi quasi familiari come questo del gruppo della Donald Kachamba's Heritage Jazz Band. Gerhard, I invite you to comment Thank on you. These examples or other yes. aspects you want to...
I'll speak to you in little bits, in sections, so that Giorgio will be kind enough to translate into Italian. First of all, many thanks to the organizers of these meetings and also of our concerts here in Bologna, and also for, I mean, of course, for the whole tour, because this is part of a a tour, in the second tour in Italia, because the first one we had already about 2 weeks ago. You see, I hope you have understood this part. I would not so much like to comment on individual items, because as far as I hear Italian, I speak Portuguese, so a little bit Italian I can hear, and I once learned Latin at school, you see, so it's not so strange. As far as I noticed, Giorgio has explained these theoretical aspects and also the specific items wonderfully. I have nothing to add. You can also read the details in the book. But I would like to give you something which is not written in the book. You see, and since the author is here, and you see the author face to face, unless he falls down immediately from the chair here. So that is an opportunity to learn a little bit more about the background. Okay, yes.
Non so se è necessario un minimo di traduzione. Oh, okay. Lui ha ringraziato, è molto contento ovviamente di essere qui. Questo è un po' il secondo tour, perché 15 giorni fa abbiamo finito il primo tour di alcuni giorni, Milano, Roma, Napoli, e adesso appunto è stato a Subiaco, a Lecce, e adesso si conclude stasera il secondo tour italiano. E lui ha detto non entrerà tanto nei dettagli dei singoli brani che abbiamo ascoltato, anche perché in parte alcune cose già sono state dette e poi comunque sono presenti nel volume. Dice quello che può essere interessante, avendo l'autore, diciamo così, di fronte, faccia a faccia, è invece magari sapere qualcosa di quello che c'è dietro a un libro, a quello che uno trova sul libro, e quindi avere un po' qualche indicazione sul background del lavoro che è stato fatto e del libro che è stato pubblicato.
When I was about 20 years old, I thought I was very optimistic. I thought I would be able to understand the music of the whole world just through listening to the sounds.
Quando aveva 20 anni, lui era molto ottimista, pensava di essere in grado di capire la musica di tutto il mondo soltanto così, basandosi sul suono.
So with that idea, I went on my first African trip, believing that the musical traditions I would meet and I would learn, because I had the intention to learn some musical traditions, that I would understand them immediately. Unfortunately, that was not the case. And it came to a real culture shock when I arrived in Kampala, in Uganda, and put myself under the tutorship of a court musician of the king of Buganda, his name was Evaristo Muyinda, to teach me xylophone music, to teach me playing amadinda.
Lui appunto è stato con questa idea che era andato in Africa pensando di essere in grado di comprendere facilmente le tradizioni musicali e di impararle, perché lui aveva l'intenzione di imparare a suonare determinate musiche, e è stato un vero e proprio shock quello che ha subito quando è arrivato a Kampala in Uganda e si è messo, diciamo, a studiare con un musicista di corte, Evaristo Muyinda, di suonatore di xilofono amadinda, e lì ha subito uno dei primi grossi shock culturali di incontro con un'altra tradizione musicale.
Since I was a jazz musician and since I had heard about Africa, I was thinking that my teacher would teach me rhythms.
La prima idea, arrivando come musicista jazz in Africa, che lui aveva, era di trovarsi di fronte a qualcuno che gli avrebbe insegnato ritmi.
Next, I thought I would learn about improvisation.
E quindi poi improvvisazione.
And another more subtle thing is that I thought that all music in the world referred to a single constant beat, like jazz or classical music and so on, one, Yeah?
E lui era convinto che comunque tutte le musiche facessero riferimento a un beat, a un singolo beat, come nel jazz, nella musica classica, eccetera.
I also thought that this music would stand by its sound, that there was nothing else behind the sound except the sound itself.
E che appunto tutto fosse basato essenzialmente sul suono, che non ci fosse nulla di particolare tranne il suono, l'organizzazione dei suoni.
And all this was very quickly dismantled by my teacher, who was very kind to me.
Tutto questo è stato smontato dal suo insegnante, che è stato molto gentile con lui.
He also had his reinterpretations. When I failed to play certain parts, he thought that it was laziness or lack of concentration.
Lui pensava che all'inizio che in realtà i suoi errori fossero dovuti a mancanza di concentrazione o a pigrizia, ma non era un problema.
It was something else. I was too concentrated.
Era troppo concentrato,
but on the wrong thing.
Ma sulla cosa sbagliata.
So the first surprise, and luckily I would say my luck was that I was willing to open myself up to the guidance of my teacher. You see, I wasn't preposterous, you see, that believing that I know everything already.
Per fortuna lui aveva un atteggiamento
luck.
Abbastanza, diciamo, umile, potremmo dire, cioè di ascoltare, di cercare di capire l'indicazione del maestro, non aveva, diciamo, la presunzione di conoscere già tutto, e questo lo ha aiutato.
So I decided to follow him. Whatever he asked me to do, I would do.
A questo punto io seguo tutto quello che mi dice lui, qualsiasi cosa mi dice di fare io seguo lui.
So he began to teach me tone rows.
Ha cominciato a insegnargli delle sequenze di altezze, di suoni.
No rhythms.
No ritmi. Sequenze
di altezze.
Per esempio.
And he asked me to repeat those 12 notes as long as I could.
E gli ha insegnato a ripetere in continuazione queste 12 note per quanto a lungo poteva.
Now he taught me those tone roads to play with two hands, striking two notes at a certain distance.
E gli ha insegnato con le due mani a colpire note sullo xilofono a una determinata distanza.
Well, I said I identified those two notes, which I had to play in parallelism, as octaves.
Lui le aveva identificate come ottave, come distanza, diciamo, tra una nota e l'altra, queste che doveva.
But he did not speak about octaves of anything.
Lui non parlava
like that.
In termini di ottava.
He termed the thing as miangio.
Usava questo termine miangio.
So I got somehow became acquainted that there was theory behind this music.
Così, intanto si è reso conto che c'era una teoria comunque dietro.
I had thought it was all improvisation.
Pensava fosse solo improvvisazione.
And no thought behind it, but then I discovered there was this very extensive theory.
Invece c'era una teoria molto estesa, molto completa.
Of course, this theory was not in the brain of the woman outside the street where I was buying some fish and some other
questa
food.
Questa teoria non era nella mente della donna che incontrava al di là della strada che vendeva il fish, il pesce da cui comprava
to
il pesce.
To ask her and take her representative of the culture would have been wrong, would have taken me nowhere.
Cioè, se avessi preso lei come rappresentativa della cultura, sarebbe stato messo su una strada
but
sbagliata.
But the theory was all in my teacher's head and in some others of the court.
Ma la teoria era presente nella mente
so
del musicista con cui lavorava e di alcuni altri
knowledge.
Musicisti di corte.
So where was the culture? Some people in Europe had told me that these people all had one culture. But how could it be that they all had one culture while one person knew nothing about what I wanted to know and the other person knew what I wanted to know?
lui dice, ma io veramente mi avevo detto che esistevano le culture, cioè che esiste la cultura e che tutti condividono una cultura, com'è che invece ci sono alcuni che sanno le cose che mi servivano e altri no?
They spoke the same language, but my teacher had some other words and some other forms of expression.
Parlano lo stesso linguaggio, ma il mio insegnante conosceva altri termini, aveva altre parole, usava un linguaggio diverso.
And then the greatest shock was when I had learned to play my tone rows. And my teacher now said, okay, we change sides, because on the xylophone, there are two people who play tone rows opposite, sitting opposite each other.
Allora, a quel punto, siccome questo xilofono si suonava sedendo uno da una parte e uno dall'altra dello xilofono, il suo maestro gli ha chiesto di cambiare di posizione, di scambiarsi, diciamo, la posizione.
Now, he had taught me this tone row. To repeat, yeah? And then he said I should learn a second tone row.
Un altro,
yes, which would be
suoni,
the part of the other side.
Che sarebbe la parte da suonare dall'altra.
And that part was king kong kong, king kong kong, king kong kong, king kong kong, king kong kong. Just three notes.
Queste tre note da ripetere.
I had given up to expect rhythms, but I learned that part also.
Lui si è imparato, lui ha visto che non c'erano ritmi, ma ha imparato questa parte, questa seconda parte.
And then he told me, now you play the second part, but you have to start striking the second part after a certain note of my part. When I reach that point, con con can con 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 can con can can con. Here at that point you throw in your can con con can con con can, you throw that in.
A questo punto gli ha spiegato che quando il maestro sarebbe arrivato a un certo punto della melodia 1, chiamiamola per capirci, in quel punto lui doveva inserirsi tra i colpi del maestro e cominciare la sua melodia di tre note.
So I was trying to do that. I was a jazz musician. I thought I had to syncopate now.
Da musicista jazz, lui ha pensato devo sincopare, cioè devo entrare in qualche modo.
He was starting very slowly. Even he helped me a lot, you know. Con 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 con. I would have to play that, but I was doing like this. You see, I was doing trying to find the beat. With some kind of funny breathing, and in between, you see, so I referred these three notes to a reference, to the same reference beat of my teacher.
Lui I took cercava up the reference di entrare, beat di fare teacher. Riferimento al beat del maestro, quindi di entrare tutto, diciamo, in levare, potremmo dire, cioè rispetto a quello che lui prendeva come riferimento, che era il beat dell'altra parte.
Proceeding from the notion of a common beat.
Pensando, appunto, partendo dal punto di vista che ci fosse un solo beat comune.
Within a few seconds I was out.
Pochi secondi era fuori completamente.
My teacher became despaired. He inclined his head more and more to the left, like that, you see, and he became despaired. And what to do with this young boy, who doesn't understand? And he said to me, "I should concentrate, you see, and so on and so on, and I should work hard." And yes, I could play it all alone, but then he discovered that. The phrase I could play alone, king kong kong, king kong kong, I could play it alone. And so he had an ingenious idea.
A questo punto il maestro era disperato, non sapeva come fare, perché lui le sapeva fare queste tre note, però quando andavano insieme sfasava completamente. E lì dicebbe l'idea geniale, il suo maestro.
He said, now look, this is part two. It is oquaula, which means to divide. Even the word says already to divide the oquaula. You were playing first okunaga, and now I'm supposing that you play oquaula, and so on and so on. But let's do it like this. You start with the second part and I insert the first part.
A questo punto la soluzione del maestro è adesso tu, invece di entrare tu dove devi entrare mentre sto suonando io, facciamo al contrario, comincia tu la tua parte, questa seconda, e entro io dopo.
Now, when I played my part now, this second part, king kong kong, king kong kong, I had nobody to syncopate against.
A questo punto non c'aveva nulla.
I sensed it correctly, on beat.
A questo punto non aveva nulla rispetto a cui sincopare, quindi era quello diventato il suo beat, normalmente.
I played it correctly, in the right speed, that wasn't my problem, and he inserted his part. And we got together and blast! This was wonderful music, full of rhythms and melodies.
A questo punto la cosa ha funzionato, lui è partito con il suo beat, l'altro si è inserito e a quel punto è venuto fuori invece che dentro
and
c'erano ritmi
several
e melodie.
Times, all of a sudden, I began to hear something else. He was playing now, kong 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 kong, and I was playing king kong kong king kong kong king kong kong. Okay, I began to hear out of the whole structure as we repeated. I began to hear kong 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 in the deep register of the xylophone.
A questo punto, da queste due parti, mentre le suonavano insieme a incastro, lui ha cominciato a sentire una serie di cose, tipo questa melodia nel registro basso, con un ritmo, diversa da tutte e due le cose che lo stavano suonando.
And I said to myself, so what was that? We haven't played it. Kong 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 kong. We haven't
da
played
dove
it.
Viene questa cosa?
So I discovered that human perception, and now I'm talking in general terms, I'm talking of the perception of my teacher and of my perception, not just my perception. I had transcended the cultural barrier. You see that human perceptions confronted with an irregular structure in disjunct intervals is incapable, our brain is incapable to process this, but splits it up in tonal layers.
A questo punto lui ha scoperto, e questo è un qualcosa che non è che riguardava solo la propria percezione, ma è un fatto proprio della percezione umana, di come funziona la percezione dal punto di vista proprio del cervello umano, quindi a livello anche transculturale, che in una successione veloce di altezze su vari livelli il cervello le processa, le elabora in qualche modo, creando come degli strati di linee melodiche, di sequenze melodiche.
So I had discovered something very important in audio psychology, that there were on this planet traditions where composers made use to manipulate our perceptual apparatus in that sense.
E quindi ha scoperto questa cosa molto importante, che esistevano delle musiche, dei compositori che volutamente elaboravano in maniera tale da giocare in qualche modo con la percezione.
During my time as an apprentice of Evaristo Muinda, I called this phenomenon the inherent patterns. Later, audio psychologists called it auditory streaming. It's the same thing, only the one is the laboratory term and the other one is the field term.
Sì, lui a quell'epoca ha cominciato a chiamare questo fenomeno pattern inerenti, cioè pattern che sono presenti, inerenti a quello che si suona, anche se nessuno li suona come tale. Poi nella psicologia della percezione sono stati anche chiamati auditory streaming. Noi non abbiamo un buon termine in italiano, sarebbe i flussi uditivi, diciamo, delle catene, dei flussi di percezione uditiva.
So I discovered a compositional dimension in this ancient court music, and I have to say compositional dimension because it's composed music, you are not supposed to alter even one note. If you alter one note in this ancient xylophone music of the king's court, the thing breaks down.
E questa era una musica completamente composta, era una musica assolutamente strutturata e composta, dove non si poteva cambiare nemmeno una nota, altrimenti crollava tutta, diciamo, l'impalcatura per cui era costruita.
Now I know that I have taken you quite far in this research, but George is such a wonderful person who translates so wonderfully that I couldn't resist to do that. But you may sense the implications. You see, the Booth book came out with this background, you see? That's why we could work together, Moya and David Evans and me, on this Blues book, but someone else could not have done that because simply not having this kind of background in research, you see. And this, you might guess even that this was a very painful background. You see, it was discoveries that didn't come out just easily, you see, but through many disappointments, many misunderstandings, and so on, many false interpretations, until we reached that stage that we could also interpret this kind of music.
Dice un po' questo discorso ci ha portati, diciamo, un po' lontano nel dettaglio di tutta questa vicenda della musica madinda, ma in realtà lui ha dato un po' un esempio di che cosa c'è dietro poi a un libro, cioè un esempio di che cosa significa acquisire, entrare dentro una musica, dentro una cultura musicale e a modificare la propria percezione, modificare i propri pregiudizi e quindi acquisire quell'esperienza che poi viene utilizzata in un lavoro di questo genere. E un lavoro che non è un lavoro molto faticoso, molto difficile, pieno di frustrazioni, di errori, di equivoci, di false interpretazioni e quindi non è che si arriva ai risultati in maniera semplice e lineare, ma proprio lavorando faticosamente sulla base di una approfondita esperienza e di molti esempi che si...
Now imagine if we invite the Amadinda musicians and put them on this stage. You see, it will be very difficult for the majority of the people to understand what's going on. They will be in a position comparable to my position in 1959.
Dice, vi rendete conto che se prendessimo un musicista di xilofono Amadinda e lo mettessimo qui sul palcoscenico, probabilmente la reazione sarebbe simile a quella di lui la prima volta nel 59 quando è arrivato in Africa, cioè si rischia di capire molto poco di quello che in realtà succede.
So I came to the conclusion over the years that music per se is not communicable cross culturally.
Quindi lui è arrivato alla conclusione dopo tutti questi anni che la musica per sé non è un fenomeno che dia una possibile lettura transculturale.
But understanding can be learned.
Ma la comprensione può essere appresa.
So with a little instruction and so on, a little bit of explanation, one comes closer to an understanding of a music one has not.
Ma attraverso alcune spiegazioni, alcune informazioni, si può arrivare ad avvicinarsi a comprendere una musica.
Well, that's what I wanted to say.
Ok, non so, vogliamo vedere se ci sono domande, questioni, tanto la cosa è molto, molto aperta e direi, no, informale, quindi non so se ci sono questioni o poi prego. Serve il microfono, non so.
Microfono, yeah.
Non so se vuol venire qui.
But is this tea? Can I drink this? Can I drink here?
Può usare quello?
Yes, yes. Ok. Yes, please.
Prego.
Innanzitutto grazie di questo bellissimo racconto.
Would you kindly help me? Yes, with this?
He thanks for your nice explanation of this personal experience, and which render us participating in your experience. And he's asking whether these melodic structures correspond to a kind of inner rhythm, which, come ha detto, yes, in a rhythm, ha detto la coscienza, fluxus of the consciousness, awareness, I don't know, coscienza è difficile da tradurre in questo, in questi termini. In a rhythm, lo capisco, i ritmi interni, il flusso di coscienza mi è un po' meno chiaro, non so, come? Stream of consciousness.
Stream of, what is a stream of consciousness?
I don't know. That is the question. Cos'è un flusso di coscienza?
That is the that is a question. What I can say, maybe it will help if I say something not precisely using your terminology, but how this music is composed. You see, this music was composed in the king's court by court musicians back in 18th, 19th century, as far as our present research goes. And Moya and I were in Uganda recently again this year, in we were continuing in February. Now imagine 1959 and going back again to that place. How it is composed? You see, it's composed, there is an idea of a text. For example, behind this melody here, it's a tone row, it is no rhythm. You see, it goes on, it's not a rhythm, you see. Behind this melody, there is a verbal phrase, and that is, yeah? So the phrase imitates the tonal, the playing on the xylophone imitates the tonal pattern of the theme. Means the battle of Nsinsi has killed many people. It's a historical song about a certain battle that took place centuries ago. And so the idea was to compose a song about a historical song. And the tonality of the Luganda language has created this little melody and also the other one in between. So when you get the total complex together and the inherent patterns, the inherent patterns are also verbalized and just suggest more text lines developing the story.
Dunque, questo è importante perché riguarda un po' tutto il problema del rapporto musica e lingua in Africa, che è molto importante. E lui dice che come vengono composte, il processo di composizione di queste melodie e di questi brani musicali, che risale molto spesso, questi sono brani che risalgono al 700-800 come composizioni che si tramandano, e vengono generate da frasi di testo, lui l'ha pronunciata, diciamo, ha detto quella frase in lingua luganda, che voleva dire la battaglia di non so cosa, ucciso molte persone, insomma, una frase che sono quindi come fossero quasi delle canzoni storiche narrative, cioè dei testi, diciamo, che hanno un loro senso. Il pattern melodico della frase, perché qui parliamo anche di lingua a toni, tone language. È una lingua a toni, quindi il pattern melodico contenuto, diciamo, nella frase è come trasferito sullo xilofono, quindi la melodia in qualche modo è strettamente legata alla frase Che tra l'altro, I think the phrase it is also a way of for the memory.
For the memory,
è anche,
sure.
È anche un modo di memorizzare la linea melodica, diciamo, di comunicarla, cioè nel senso è legata anche alla frase, che è come se contenesse in sé la frase e la linea melodica.
Maybe that's it, you see. And also very important to know, I mean, the tonal system there is different. In blues, it's again different. You see, there are many different tonal systems in Africa.
Yes, sorry.
Okay. The tonal system is different in Buganda, in the kingdom of Buganda, where I started to learn. The tonal system, we call it equipentatonic. That means the interval of an octave, this interval, is divided into five equal parts. So these five parts are not like the black notes on a piano, but they are between. And so there is also no notion of second and minor third and so on. It's nothing like that will be conceptualized.
C'è anche da tenere presente che qui siamo in un altro sistema tonale, cioè un sistema che è stato definito equipentatonico, cioè l'ottava non è divisa come nel nostro caso toni grandi e piccoli, toni e semitoni, diciamo, ma ha una struttura di cinque toni alla stessa distanza uno dall'altro.
So I think this was my purpose rather than the book you can buy and you can study it yourself. You see, you can also put on the record. I'm so happy that the record, the CD with the original recordings. Imagine a reader who reads the text. Without the CD, these are original recordings. They are not found anywhere on the internet or so. But now you have them, you see. You can put the earphones on and read the book and play the examples, and all of a sudden it makes sense. You see, that is why I'm so happy with the Italian edition by Folli Volanti, you see. And I beg your pardon?
Gerard, maybe we can finish Play with a an little example bit, yes, we pay, of pay. The return.
Yes, yes, we will do that, yes.
In Africa.
Okay, for ending our little discussion, I wanted to throw you a little bit into theory first, into some complicated stuff. You have made me happy with your understanding. We want to play you a little bit of blues. Now, I have to say, before we play, you have to know, I mean, blues is not a unitary tradition. I mean, there are many individuals who created blues, and so it cannot be expected that all the blues that were now recently, or relatively recently, from around 1950 and so on, created in Africa, would have the same style and the same melodic patterns. You cannot expect that. So if we play, if Sinosi and Kilisip and I play you one blues, it's even different from the blues we play in the band, which we will hear in the evening, and some of you were here yesterday. It's also different from that. You see, you a creative... the margin for creative things is very wide. Now, this kind of blues, you will notice something, those of you who are interested in musical structure, that this blues is bimetric.
And this is
bimetric. Bimetrico.
Ah, bimetrico. Cioè, lui sottolinea l'importanza che all'interno dei generi, categorie, tradizioni musicali hanno gli individui, nel senso non è che quando parliamo di blues parliamo di uno stile unitario. Ogni esecutore, ogni individuo ha poi delle caratteristiche specifiche, e lui dice: se suoniamo lui insieme a Sinosi e Kilisibe un blues, adesso già sarà diverso magari per il tipo di struttura, da quello che magari ha suonato ieri con la band completa. Quindi è un po' questo discorso sullo stare attenti a non considerare tutto in maniera rigida, unitaria, ma cogliere tutta una serie di differenze anche formali, strutturali che ci sono.